Online di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. Le notizie a cura della redazione di Controradio per questo GR oggi sabato 14 marzo 2026. La cronaca in apertura è stata rintracciata a Firenze, la donna scomparsa a Foggia era fuggita dal racket della prostituzione, è stata rintracciata e viva, sta bene, il suo nome è Elena Rebecca Burciou, 21enne di cittadinanza romena, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando la sua connazionale di 38 anni ne aveva denunciato la scomparsa a Foggia. Al momento si tratterebbe, secondo quanto è stato verificato, di un allontanamento volontario. È stata proprio la donna ad avvicinare una volante in zona stadio, si è presentata, ha detto i suoi nomi, agli agenti hanno verificato che fosse appunto la giovane donna scomparsa da Foggia. Elena, questo è il nome appunto della 21enne, ha assicurato di stare bene, mettendo fine così un mistero durato 12 giorni. Fino a tardanotte è stata sentita dagli investigatori, secondo i quali non c'è alcun dubbio sulla volontarietà dell'allontanamento ribadito in più occasioni alla polizia dalla 21enne. L'uomo con cui si era allontanata volontariamente l'aveva conosciuta a Foggia il giorno scorso stesso in cui aveva fatto perdere le tracce. Si tratta di una connazionale poco più grande di lei e col quale era andata via a bordo di una BMW nera. La sua amica, che ne ha denunciato la scomparsa, ha detto agli investigatori che lei ed Elena si prostituivano appunto insieme e l'aveva vista l'ultima volta andare via con lui. Ancora in corso di ricostruzione tutti gli spostamenti, ma a quanto si apprende i due erano a Firenze già da qualche giorno e sarebbero anche andati in discoteca. Le ricerche di Elena Rebecca erano partite la sera stessa del 2 marzo. La polizia di Foggia aveva subito ritrovato il telefono cellulare della donna, che probabilmente era stato abbandonato per non farsi rintracciare. Le ricerche non si sono interrotte un attimo. Eravamo fiduciose che la vicenda sarebbe conclusa positivamente, questo quanto ha detto all'ANSA il questore di Foggia Alfredo D'Agostino, che ha poi proseguito. L'autorità giudiziaria sta svolgendo tutti gli accertamenti e gli approfondimenti del caso su quanto ricostruito dalla donna. Confermato per il quarto anno consecutivo nidi gratis in Toscana. La regione ha infatti rinnovato la misura che garantisce l'accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Stiamo il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani e l'assessore all'educazione e istruzione Alessandra Nardini, intervistati da Sandra Salvato.
I nidi gratis costituiscono un elemento distintivo della regione toscana, l'unica regione a livello nazionale con una misura organica. Entro i 40.000 euro di reddito ISEE sono 15.300 le famiglie che ne hanno goduto e sono più del 50% i bambini che da 0 a 3 anni svolgono questo servizio gratuitamente, naturalmente senza che la famiglia debba pagare quei 5, 600, 700 euro il mese di reddito. È una misura che va nel senso della parità e del sostegno alle donne, è una misura che va nel senso di una pedagogia che fin da 0 anni, fin dalla nascita, abbia a cuore quello che per noi è la Toscana e scuola, ovvero la formazione.
Con grandissimo orgoglio confermiamo per il quarto anno educativo consecutivo questa misura, che per noi sta diventando davvero una misura strutturale e fondamentale per rendere sempre più accessibile il nido per tutte le bambine e per tutti i bambini, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche appunto delle famiglie di provenienza. Questa è una delle iniziative che si inserisce nel percorso che da anni mettiamo in campo per aumentare sempre di più e innalzare la qualità dei nostri servizi educativi per la prima infanzia e anche per costruire un vero sistema integrato 0-6 a favore delle nostre bambine e dei nostri bambini.
Una relazione tra una studentessa sedicenne e un insegnante del suo istituto sarebbe emersa nei giorni scorsi durante una gita scolastica. A riportarlo La Nazione, la vicenda riguarderebbe uno dei più grandi istituti superiori dell'area fiorentina, avrebbe coinvolto una docente di lettere della scuola. Secondo quanto si è appreso, la situazione sarebbe venuta alla luce dopo che sul telefono della ragazza sarebbero stati trovati messaggi e video che documenterebbero il rapporto tra la studentessa e il professore. A scoprirli sarebbe stata la madre della la ragazza da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda che avrebbe portato a una prima verifica interna. La ricostruzione dei fatti comunque è ancora in corso, molti passaggi restano da chiarire. Il docente, secondo quanto appreso e secondo quanto riporta la Nazione, non sarebbe attualmente in servizio e risulterebbe sospeso dall'attività didattica. Non è chiaro al momento se si tratti di un provvedimento disciplinare interno o di una misura temporanea adottata in attesa di accertamenti più approfonditi. Contattato dal giornale, il dirigente scolastico non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, non confermando né smentendo la sospensione del suo collaboratore. L'acqua torna ai comuni. La soddisfazione dei sindaci dei comuni che saranno battuti in sede dell'autorità idrica toscana per la ripubblicizzazione della parola dell'ex sindaco di Sesto Fiorentino, attuale consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Lorenzo Falchi.
Io mi ricordo la discussione, insomma, 2-3 anni fa, quando eravamo pochissimi a sostenere che la multiutility non doveva quotarsi in borsa e che l'acqua doveva essere gestita senza la presenza di investitori privati. L'acqua è bene comune per eccellenza, deve essere gestita esclusivamente nell'interesse pubblico. Finalmente ci siamo, è stato deciso definitivamente che la prossima gestione del servizio idrico dalla fine dell'anno, insomma dall'inizio dell'anno prossimo, sarà interamente pubblica. Non ci saranno più dividendi e profitti da dividere con i soci privati. Tutto ve lo pagheremo nella bolletta, finirà per riparare i tubi, per far arrivare la depurazione dove non c'è, per fare un servizio che è essenziale per tutti e su cui non ci deve essere profitto sopra.
L'ipotesi della quotazione in borsa è definitivamente tramontata?
Assolutamente sì, da questo punto in maniera ufficiale lo era già da un punto di vista politico, adesso è anche da un punto di vista formale, perché affidare il servizio per i prossimi 20 o 30 anni dell'acqua a un'azienda interamente pubblica comporta con sé l'obbligo che tutti gli altri servizi che stanno nella stessa società, quindi i rifiuti e l'energia onestra, non possano prevedere l'ingresso del privato e tantomeno la quotazione in borsa. Quindi proprietà interamente pubblica di questi servizi, che non è una condizione di per sé necessaria, sufficiente per far sì che la gestione sia virtuosa, ma sicuramente se non c'è questo, siamo certi che il profitto si annidrà in questi servizi e che nelle bollette e nelle tariffe ci sarà una quota di quello che paghiamo e deve servire ad arricchire qualcuno. Questo non sarà più.
Oggi giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo, promossa dalla CGIL a Firenze, in programma un'assemblea presidio alle 15 in piazza A2A. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, dice la CGIL, con provvedimento di controllo giudiziario conferma lo sfruttamento dei rider denunciato da anni nelle piazze e nei tribunali. Anche a Firenze centinaia di lavoratori continuano, sostiene il sindacato, a operare con paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti. La mobilitazione prosegue ancora il sindacato, punta a rilanciare le principali rivendicazioni, ovvero un aumento immediato delle paghe, riconoscimento dei diritti fondamentali tra cui ferie, permessi, malattie e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche 13a, 14a TFR, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro. La mobilitazione del 14 marzo, afferma la CGIL, è un'occasione importante per trasformare la fase aperta dall'indagine giudiziaria in un cambiamento concreto, cioè superare precarietà e sfruttamento e garantire rider lavoro stabile, salari adeguati, sicurezza e diritti. Favorire l'inserimento occupazionale delle persone con disabilità e aiutare le imprese ad assolvere gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68 del 99 per il diritto al lavoro delle categorie protette. Questo è il duplice scopo con cui nasce Futuro Inclusivo, il nuovo piano elaborato dalla Regione insieme ad ANCI Toscana, che coinvolgerà il mondo della cooperazione sociale. Santa Salvata ha sentito l'assessore al lavoro e alla formazione della Regione Toscana, Alberto Lenzi.
Una doppia valenza, quella di introdurre e dare uno stipendio a chi ha una disabilità e quindi avere la dignità, e poi anche dal punto di vista proprio sociale, perché comunque sia non si deve lasciare indietro nessuno, quindi devono essere gestiti e curati nella stessa maniera come tutte le persone, quindi deve essere data anche la dignità, pensando anche paradossalmente anche a livello sociale, anche al dopo di noi, quindi dare proprio uno stipendio, fonte anche di arricchimento anche personale, per poi essere anche assunti nel mondo del lavoro anche dall'azienda stessa che ha esternalizzato il servizio alle cooperative o di secondo tipo. Appunto, è una collaborazione tra i comuni, la Regione Toscana e le aziende anche stesse, perché noi chiediamo alle aziende quali sono quelle che logicamente hanno bisogno di adempiere ai loro obblighi, perché c'è una percentuale, invece di pagare queste multe e sanzioni perché non adempiono all'assunzione, invece ci segnalano la disponibilità. I comuni segnalano a loro volta cosa occorre, può essere verde pubblico, può essere qualsiasi tipologia di lavoro pubblico socialmente utile, e queste cooperative a loro volta assumono questi ragazzi con le aziende che adempiono logicamente al pagamento degli stipendi, e entrano nel mondo del lavoro e hanno uno stipendio, hanno una dignità, e questo è quello che ci interessa.
Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: dopo circa 4 ore di ricerche è stato ritrovato senza vita purtroppo il corpo del 58enne che nel pomeriggio di ieri era finito in un canale mentre stava facendo motocross a Vitolini tra le campagne di Vinci in provincia di Firenze. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e il carro SAF con personale soccorso fluviale, ed è stato allertato anche l'elicottero Drago. Da quanto appreso, il corpo dell'uomo sarebbe stato portato dalla corrente lungo un tubo che collega il canale al rio di Sant'Anzano, ed è stato ritrovato nel punto dove quest'ultimo sfocia, appunto in Arno. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Sulla Toscana nuvoloso per nubi basse in rapido dissolvimento, però nel pomeriggio fino a cielo sereno, nel tardo pomeriggio ancora locali e temporanei addensamenti sui rilievi centro-meridionali in Appennino associati a possibili brevi rovesci temporaleschi a carattere sparso o isolato. I venti sono deboli meridionali con rinforzi di scirocco su coste, arcipelago e mari mossi, e le temperature pressoché stazionarie. 12:56 è davvero tutto. Tra poco la linea va a Milano per il GR in Network. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.
Stai ascoltando Controradio.
I just can't see. You're so far away.